una puntata ricca di corrispondenze, infatti abbiamo molti compagni che andremo a sentire durante l'arco della trasmissione. Iniziamo a parlare del Terzo Valico, un progetto di una ferrovia che collegherà Genova e Milano, di cui abbiamo parlato anche un paio di mesi fa, e andremo a sentire le novità. Parleremo poi con un compagno di Guidonia Fontenuova, in cui ci darà buone notizie riguardo al ritiro di due progetti di impianti a biogas. E terminiamo con il Sud Italia, passando per Bagnoli, e parleremo dell'indagine che riguarda il disastro ambientale per la mancata bonifica. In seguito alcune novità sull'Ilva, è della settimana scorsa infatti la notizia della sentenza della Corte Costituzionale e il referendum popolare di Taranto. Till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Get up, y'all. When you get down. Andiamo quindi a parlare del primo argomento, ovvero la situazione che riguarda Genova e il Piemonte riguardo alla linea ad alta velocità chiamata Terzo Valico. C'è infatti questo progetto che grava su quel territorio almeno dal 1991, che si prefigge di costruire questa linea ad alta velocità che collega Genova e Milano, una linea che prevederebbe la costruzione di ben 53 km di ferrovia con 39 km di gallerie, ed è un progetto che per ora è ancora non decisamente partito, nel senso è costituito da 6 lotti di costruzione e per ora sono stati sbloccati solo 2 lotti. Infatti andremo a parlare con un compagno di Alessandria riguardo proprio allo sblocco di una notizia di pochi giorni fa del secondo lotto per quanto riguarda questa linea ad alta velocità. Ricordiamo che insomma è un progetto che vede una forte opposizione popolare, infatti ci sono vari comitati che si oppongono a questa linea, che andrà a tagliare un territorio molto vasto, insomma, per cui fin dall'anno scorso, anche con il campeggio estivo, si sono tentati di bloccare i lavori, sono stati bloccati i TIR, e insomma è una lotta che si sviluppa e non si è ancora arresa a questo progetto, che tra l'altro prevede un finanziamento statale particolarmente cospicuo. A quanto pare il finanziamento per l'opera arriverebbe a 6,2 miliardi di euro e per la maggior parte appunto che sarebbero insomma finanziati dallo Stato. Non c'è un finanziamento europeo come per la Torino-Rione, bensì è un accordo che riguarda lo Stato e la ditta appaltatrice, che è la COCIV, che è composta da varie aziende, fra cui l'Impregilo per il 54%, o Impregilo, l'azienda Condotte per il 21% e la Tecnimont per il 20%. Ora andiamo a chiamare questo compagno del comitato di Arquata Scrivia, che è nella zona piemontese, che ci aggiornerà sugli sviluppi di questa lotta e sul corteo che si terrà il prossimo 20 aprile proprio nella tratta piemontese. per chiunque voglia approfondire l'argomento, il sito è molto aggiornato e molto ricco di spunti e riflessioni, notavterzovalico.info. Mentre cerchiamo di contattare, insomma, questo compagno da Alessandria, vi do qualche altra notiziola su questo simpatico progetto che andrà a incidere in un territorio di, appunto, già, come già detto, 53 chilometri, particolarmente montuoso, quindi questo prevede lo scavo di numerose gallerie, non solo quelle che saranno utilizzate dai treni nello specifico, ma anche gallerie di servizio che serviranno a trasportare il materiale del cantiere. Queste opere, questi scavi che si effettueranno nelle montagne di quella zona sono particolarmente dannose per l'ambiente, perché le montagne hanno un alto contenuto di amianto, e per cui questa opera porterà con sé anche tutte altre questioni, diciamo, relative allo smaltimento dei rifiuti dei cantieri, per cui si parla delle discariche di smarino, ovvero lo smarino sono i detriti originali degli schiavi, particolarmente ricchi di amianto e altre sostanze tossiche. A quanto pare la Liguria ha già individuato i siti per lo smaltimento dello smarino, mentre la parte piemontese ancora sta cercando di capire dove potrà smaltire questa enorme quantità di materiale. E anche su questo versante si è aperto un confronto fra i cittadini del Piemonte e la ditta appaltatrice e lo Stato, che vuole, insomma, aprire queste discariche. Proprio ad Alessandria c'è stata una mobilitazione mesi fa per impedire l'individuazione di un sito di questa discarica, ma siamo riusciti a avere questo collegamento con Claudio. Ora lo mandiamo in onda. Claudio, mi senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, senti, noi abbiamo fatto un po' un quadro generale della situazione che riguarda la Milano-Genova, per cui abbiamo parlato del tipo di finanziamento che avrà il progetto, dei rischi ambientali legati alla presenza di amianto e alla distruzione di un territorio molto vasto tramite appunto la costruzione di gallerie e altri scavi. E se ci vuoi raccontare un po' le ultime notizie che riguardano il Notav Terzo Valico.
Sì, diciamo così, io partirei dal 5 aprile, nel senso che il 5 aprile abbiamo fatto una grande assemblea popolare a Novi Ligure. Novi Ligure, lo dico per gli ascoltatori, siamo un po' nella città più grande della Valle Scrivia, che è una delle quattro valli interessate dal progetto del Terzo Valico. Questa assemblea abbiamo invitato a parlare ovviamente esponenti del Movimento Notave della Val di Susa, Marco Revelli. È stata un'assemblea dove c'è stata una partecipazione di circa 300 persone, quindi, come dire, un dato di partecipazione veramente impressionante per essere un'assemblea pubblica costruita dal movimento. E questa è stata una tappa, una delle tante tappe in realtà che stiamo costruendo, perché costruiamo assemblee praticamente in tutti i comuni interessati dal progetto del Terzo Valico, che ci porta verso la giornata del 20 aprile, quando per la terza volta in neanche un anno torniamo in piazza in Valle Scrivia. Voglio ricordare che da gennaio dell'anno scorso, da quando si è rimesso in moto il movimento contro il Terzo Valico perché hanno rifinanziato l'opera, siamo scesi in piazza già 7-8 volte nelle quattro valli. Nella nostra Valle Scrivia l'abbiamo sempre fatto con numeri grandissimi, nel senso che la prima manifestazione ad Arquata eravamo circa 2000 persone, e poi abbiamo fatto una lunga marcia da Serravalle e Arquata, che sono sempre due comuni coinvolti in Valle Scrivia, eravamo 3500 persone, e ora andiamo a manifestare da Novi a Pozzolo Formigaro. Novi, come vi dicevo, è la città più grande della Valle Scrivia, fa 30.000 abitanti, quindi comunque sia dimensioni molto piccole. Siamo convinti che saremo di nuovo parecchie migliaia di persone, siamo convinti che daremo un ulteriore colpetto, un'ulteriore spallata a questo delirio che chiamano Terzo Valico, che chiamano alta velocità, e che noi diciamo con forza non costruiranno mai.
Sì, infatti spieghiamo un po' agli ascoltatori che insomma questo territorio, quest'opera va a interessare molti piccoli paesi a quanto abbiamo capito, per cui le mobilitazioni poi si sviluppano in maniera dislocata per tutti questi paesi che attraversano, che congiungono poi la Liguria al Piemonte e questo progetto. Cioè non ci sono grosse mobilitazioni nelle città, sia a Milano che a Genova.
No, dunque intanto vabbè, sgomberiamo il campo su una questione. Milano non è interessata al progetto del Terzo Valico, lo era anticamente nel primo progetto di alta velocità, che era l'alta velocità Milano-Genova. Presentarono due progetti, vennero bocciati, all'epoca eravamo ante legge obiettivo, no? Quindi la possibilità dei comuni di schierarsi contro queste nefandezze. Adesso che i comuni ovviamente sono bypassati dalla legge obiettivo, ma noi diciamo sempre i comuni possono ancora schierarsi contro le grandi opere, e noi per esempio abbiamo un comune che è il comune di Pozzolo Formigaro, il cui sindaco parteciperà con me alla manifestazione, e diciamo così Milano è tagliata fuori perché il progetto del Terzo Valico finisce a Tortona, quindi siamo ancora in basso Piemonte. Dopo Tortona si riconnette con la linea storica, con la linea esistente, e questa diciamo così è una delle follie, perché parliamo di una linea ad alta velocità di 54 chilometri dove ha messo in un concesso, al netto dei danni ambientali, al netto del delirio di spendere miliardi di euro al tempo di una crisi economica e sociale devastante, diciamo così una linea ad alta velocità ha un senso progettarla da distanze oltre i 200 chilometri in poi, cioè questo è quello che avviene in ogni angolo d'Europa.
Scusa Claudio,
diciamo, sì.
Una domanda, quindi insomma parecchie analogie con la Val di Susa, una tratta breve dove già è presente invece una linea storica che invece vede la trivellazione di parecchie insomma montagne, quindi un'operazione molto complicata e molto dannosa, quindi le analogie sono
esattamente
parecchie.
Noi diciamo là devono bucare le Alpi, qua devono bucare l'Appennino, dopodiché siamo davvero davanti al delirio, perché figurati che i valici appenninici, quindi per capirci gli ascoltatori, che so che voi siete a Roma, cioè insomma le tratte che passano dalla Liguria verso il Piemonte, che sono divise dall'Appennino, sono già 5 i valici esistenti e sono valici assolutamente sottoutilizzati. Quindi c'è le linee storiche, come dire, nelle linee storiche il quantitativo di treni merci che passano è un quantitativo che non è neanche il 50% di quelle che erano le previsioni che loro avevano fatto per giustificare il Terzo Valico. Cioè nel 91 raccontavano la storiella che nel 2010 dovevano esserci 4 milioni di teo che sbarcavano al porto di Genova e dovevano attraversare l'Appennino per poi il corridoio dei due mari, così chiamato, fino a Rotterdam, che è una di queste grandi invenzioni dell'Unione Europea che tira sulle carte geografiche delle linee un pochino a caso, senza alcun significato. Ad oggi i dati sono dell'autorità portuale di Genova, quindi non sono i dati dei Notav, parlano di 1.700.000 teu, quindi non siamo neanche a metà. E diciamo così, i paesi interessati sono 13-14, c'è la grande Genova, che è la metropoli, soprattutto che è la zona della Valpolcevera interessata della città di Genova, e poi passiamo in alta Valpolcevera, quindi Campomorone e Ceranesi, e poi arriviamo di qua in Piemonte, dove sono interessate due valli, che sono la Valle Emme, una piccola valle, e poi la Valle Scrivia, dove ci sono 7-8 comuni.
Volevo chiederti, il progetto ha cambiato varie volte diciamo scopo, a quanto ho visto sul quanto ho letto sul vostro sito, partiva con l'idea di fare di essere usato per trasporto passeggeri, in seguito si è pensato al trasporto merci, per anche un po', questo fa anche un po' capire quanto sia pretestuoso poi questa motivazione delle merci, e non sia poi motivato da effettivamente dai dati del commercio che collegano il porto di Genova al nord Italia e all'Europa.
È proprio come la racconti tu, nel senso che i primi due progetti erano TAV, come lo definiscono loro, quindi dovevano portare dei passeggeri, e ci raccontavano questa storiella che ve la dico perché ha dell'eclatante. Dicevano: finalmente i genovesi riusciranno ad andare al teatro di Milano e i milanesi arriveranno ai teatri di Genova in soli 50 minuti, no? Cioè come se il bisogno, diciamo così, delle popolazioni genovese e milanese fosse quella di raggiungere i teatri delle altre città. I primi due progetti, vi dicevo, vengono bocciati, si inventano a quel punto lì che serve un valico per le merci, ma in realtà se andiamo a vedere il progetto viene definito progetto misto TAV-TAC, quindi dovrebbero passare sia i treni passeggeri che i treni merci, e questa è una roba assurda. In nessun posto d'Europa esistono linee miste passeggeri e merci, per una ragione molto semplice: le linee ad alta velocità hanno bisogno di una costante manutenzione, visto che i treni ci passano ai 300 all'ora, la manutenzione si fa di notte, quindi se di giorno passano i treni viaggiatori, di notte non possono passarci le merci, ammesso che le merci ci fossero, no? Per poter passare in quella linea mentre invece sappiamo che c'è una roba che si chiama crisi, che significa anche che, diciamo così, queste merci da trasportare per andare verso Rotterdam non esistono, insomma, in questo momento. E quindi sì, le analogie con la Val di Susa sono veramente tantissime. Noi lo diciamo sempre, noi siamo grati a quello che il movimento natale della Val di Susa ha fatto in questi 20 anni, perché loro che hanno tenuto aperta una prospettiva di resistenza in questo paese l'hanno fatto certamente per loro stessi, per difendere la loro comunità dalla devastazione del TAV, ma hanno anche mandato, secondo noi, un segnale a tutto il resto d'Italia, dicendo sì, è ancora possibile ribellarsi, è ancora possibile decidere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato per i nostri territori. Noi con molta umiltà, diciamo, abbiamo preso quelle bandiere e cerchiamo di camminare con la stessa dignità con cui camminano i valsusini.
E noi ve lo auguriamo, insomma, di avere la capacità di incidere sul territorio come il movimento NotTav, diciamo, di originario di Torino. E vorrei chiedervi qualcosa a proposito della mobilitazione del corteo di sabato 20 aprile, perché proprio il 20 aprile, se la data, insomma, ha delle motivazioni particolari, cosa vi proponete con questo corteo e se avete anche altre date da lanciare.
Diciamo così, la data nasce originariamente un po', credo, dallo stesso modo in cui è nato il 23 marzo in Val di Susa, no? Ci siamo posti il problema di dire, insomma, qualunque sarà il prossimo governo, visto che siamo convinti che i governi amici non esistono e visto che siamo convinti che, a prescindere da chi sarà il nuovo governo, dovranno trovarsi a fare i conti con noi, abbiamo pensato che fosse il momento di dare il benvenuto al nuovo governo, e quindi abbiamo pensato che fosse il momento di tornare in piazza in migliaia di persone in quella che sarà una grande marcia popolare con le caratteristiche della marcia popolare, quindi bambini, anziani, insomma, ci sarà tutto il movimento popolare, che sarà questa lunga marcia pacifica, perché noi diciamo che c'è un tempo per tutto, c'è il momento in cui blocchiamo gli espropri e lo facciamo, come dire, impedendo ai signori del Corcive di eseguire gli espropri e glielo impediamo fisicamente, ci sono i giorni in cui facciamo le grandi marce popolari, ci saranno i giorni in cui gli smonteremo i cantieri, se mai dovessero aprire questi cantieri, e questo lo abbiamo sempre detto dal primo momento, no? Come dire, noi scegliamo questa data, ma ovviamente non sapevamo che il nuovo governo non c'è ancora, siamo ancora dentro il delirio in cui si aspetta l'elezione del Presidente della Repubblica per capire se si formerà un nuovo governo. Quello che noi diciamo è che, comunque sia, qualunque sarà il colore del prossimo governo, sapessero che, oltre ad avere un grandissimo problema che hanno in Val di Susa, ne hanno anche uno più piccolo in Val Polcevera, in Val Lemme, in Valle Scrivia, e che, come dire, anche lì ci sono migliaia, perché i numeri sono questi per fortuna, migliaia di persone che sono determinate a non fargli costruire mai quest'opera devastante, perché, punto numero uno, abbiamo il terrore di sapere fra 20 o 30 anni che i nostri figli muoiono per le malattie correlate all'amianto, e noi qua siamo in provincia di Alessandria, dove voi probabilmente conoscerete la grande tragedia di Casale Monferrato, no? Dove c'era l'Etnet che lavorava all'amianto e dove attualmente a Casale Monferrato continuano a morire migliaia di persone perché sono state esposte all'amianto. Noi sappiamo che nell'Appennino, dove vogliono scavare il tunnel, c'è una grandissima presenza di amianto, sono stati fatti dei sondaggi che lo dimostrano, e quindi non permetteremo mai che la nostra salute, la salute dei nostri figli, venga messa, come dire, a repentaglio per gli interessi privati di Impregilo, e di conseguenza, insomma, faremo la nostra strada, ma noi siamo sicuri che vinceremo noi questa battaglia.
E va bene, vi auguriamo tanta tanta fortuna e sicuramente ci risentiremo per aggiornamenti, e se per qualsiasi cosa noi siamo a vostra disposizione. Vi ringraziamo tanto.
Grazie mille, un abbraccio a voi.
Ciao.
E ricordiamo a tutti gli ascoltatori che, insomma, la tragedia dell'amianto e della produzione dell'amianto nei pannelli di cemento amianto, che sono stati tanto utilizzati nel corso del recente passato italiano, vede proprio le statistiche dire che il biennio 2012-2013 vedrà il picco di mortalità proprio prodotto dalle polveri dello sgretolamento dei pannelli di amianto e cemento, e quindi, insomma, da questo momento in poi comincerà la decrescita delle morti causate da queste produzioni di morte, e, insomma, non si vuole ricominciare a morire certamente per l'amianto a causa delle trivellazioni delle montagne, insomma, pare veramente assurdo, visto che il picco della mortalità lo stiamo vivendo proprio in questo biennio.
c'est le billet. Et les remparts, faut pas les oublier. Bon, bon en guise de track, tu connais le kilo au culot. Ça squat les rages, tel les rabatteurs dans le métro. Tu veux ta part du gâteau, mes potos, tu le saupoudres de poudre. Les rôles à dope, le crack et la malchance, tu découvres. Ça te regarde de travers, comme si la peste t'avait chopé. De Pouka va ton père, ça pone en falche au guisé. Tu viens cette espèce qui cherche le cash, les espèces, par toutes ces espèces de moyens. La rue c'est rasoir à tous les angles du boulevard. Les fesses répètent toujours les mêmes ratures sur le boulevard. C'est super être pour accro comme chez les coiffeurs afro. Dans les shots du McDo ou la réserve de la Lispo.
Mais quand la nuit m'emporte, tout ce qui part pas m'apporte. Dans le ghetto français ça vend de la mort et ça rapporte.
J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et le micro tellement j'ai les trous.
Quand la nuit m'emporte, tout ce qui part pas m'apporte. Dans le ghetto français ça vend de la mort et ça rapporte.
J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et les micros, elle mangeait les gros.
Mon journal, c'est toujours la merde, plein de faits divers. Un homme de 18 ans sous l'effet de la CC sans le revolver. Les faits sont réels, comme ce jeune en correctionnel. Avec tout ce qui se passe, tu peux prendre 10 fiches pour recel. Dans un autre point, ça parle d'un mec qui montait en flèche. Apparemment, puisque les autres, il avait la pêche. Il était speed, j'ai tout de suite compris que c'était pas sous vide. Il appelait jamais son mobile et passait ses coups de fil d'une cabine. Tout le monde lui avait dit qu'en vendant de la cam, t'aurais la poisse. Si tu peux mettre à l'endroit, c'est que les raccourcis sont des impasses. Mais t'as péché, pour des droits. Voiture, tu t'es pas empêché. Devant l'avoine, à ce qui paraît, tu contrôles le marché. Ça commence par des blâmes à l'école. Ensuite viennent les premiers grammes. Tu fais tes armes sur le bitume, pour des thunes, tu crames. Ton nom de famille, désormais, aucun des tiens n'est à l'abri. Les toxicos savent très bien où tu caches ton produit. En général, mon pote, les histoires de dope finissent toujours mal. Soit sur le bas-côté, dans la tête, une balle ou en centrale. Dans tous les cas, t'as très peu de chance pour trouver le sommeil. Quand les flics te réveillent, alors c'est va porter rêve.
Mais quand la nuit m'emporte, c'est tout ce qui frappe à ma porte. Dans le ghetto français, ça vend de la mort et ça rapporte.
J'ai mangé ma part du ghetto, maintenant je veux la cerise. J'avalerai le noyau et les micros, j'aurai le manger les
trous. Être une pop star, non pas adepte de gang star. Pour un Ken 5, faudrait que je carbure au sec star. J'ai pour contrat de devoir agiter les foules. Jusque là, rien d'extra face à ceux qui mettent la cagoule. Quand les keufs déboulent, direction le dépôt. Tu l'as cherché, mais tu l'as peut-être pas mérité, c'est le ghetto. Toujours mieux à faire, jamais trop tard pour bien faire. Tâche de mettre de l'ordre dans toutes tes affaires. Fais l'argent propre avant que les fils de coffre soient rusés. Quitte à t'user la santé, le chemin est long mais trop de portes se sont fermées afin. Mais j'ai signé trop d'autographes sans jamais être signé. Du sol à la scène, le mic j'ai dû brûler. Combien de concerts presque vite je voulais annuler. Ne plus me salir les mains car aujourd'hui moi je suis trop crié gros, je ne rêve.
E sempre in diretta da Radio Onda Rossa, sempre Impatto, continuiamo la trasmissione come promesso dalla scaletta con un'altra corrispondenza dal quadrante est della città di Roma, ad est della città di Roma, in particolare tra Guidonia e Fontenuova, perché come avevamo raccontato nelle settimane precedenti parecchie mobilitazioni si erano sviluppate contro i progetti di impianti a biomasse e a biogas, proprio in quel quadrante erano stati presentati un paio di progettini e a quanto pare insomma cominciamo ad avere buone notizie, perché dopo alcune batoste in realtà è arrivata una buona notizia e a quanto pare mo, insomma qui chi è in contatto con noi ci racconterà, si sta arrivando al ritiro dei progetti. Pronto, ci senti?
Sì, perfettamente.
E quindi insomma ci puoi raccontare quello che è successo insomma da un po' di mesi a questa parte e come si è arrivati a quanto pare a questo parziale successo?
Sì, non è solo parziale, ma
tanto meglio.
Per quello che riguarda gli impianti a biomassa che erano stati autorizzati dalla provincia di Roma, due impianti per bruciare olio vegetale nel comune di Guidonia Montecelio, ma a un passo dalle case di Santa Lucia di Fontenuova e dalle case di Ponte delle Tavole di Sant'Angelo Romano. Questi due impianti a biomassa di 990 kWh naturalmente erano stati autorizzati grazie a una corsia preferenziale e a degli incentivi dello Stato, quindi incentivi pagati con i soldi nostri. Erano stati autorizzati già da un paio di mesi, ma appena autorizzati naturalmente la gente è scesa in piazza. Siamo stati abbastanza bravi evidentemente a organizzare la gente, soprattutto attraverso una fortissima informazione porta a porta, questa sicuramente è andata bene, e siamo riusciti a fare non soltanto assemblee cittadine aperte ma una serie di manifestazioni. Abbiamo fatte ben tre manifestazioni, di cui l'ultima è stata divimente e dirompente, perché siamo andati direttamente a casa di chi aveva avuto intenzione di fare questi impianti a biomassa,
quindi dell'imprenditore coinvolto, esatto, in questa attività.
Siamo andati in circa 2000 persone davanti alla casa, davanti al cancello di casa di questo imprenditore, che poi era anche il proprietario dei terreni su cui dovevano essere fatti questi due impianti, e siamo andati a casa, davanti a casa abbiamo baccagliato finché questo qui ha pensato bene di fare un passo indietro e abbiamo affrontato il toro per le corna, diciamo.
Senti.
E quindi l'imprenditore si è messo un po' paura, dopodiché la nostra battaglia si è spostata nelle stanze della provincia di Roma, perché a fronte di un passo indietro fatto dall'imprenditore, che ha fatto poi una lettera scritta e l'ha presentata all'assemblea, che noi diciamo ogni settimana ci siamo visti in assemblee infuocate con centinaia di persone, dopo questo passo indietro naturalmente abbiamo aspettato ancora un po' di giorni, finché una settimana fa la provincia di Roma, anzi giovedì scorso per esattezza, giovedì scorso la provincia di Roma ha fatto un atto ufficiale di revoca delle due autorizzazioni per gli impianti a biomassa
a seguito del, diciamo, ritiro dell'imprenditore.
Sì.
Quindi insomma una vittoria, e ricordiamo insomma anche il fatto che la conferenza dei servizi invece su questo impianto era andata liscia e la struttura autorizzativa di questi impianti piccoli è proprio stata studiata per cercare di bypassare il più possibile qualunque tipo di, insomma, contraddizione e contraddittorio con le popolazioni,
sì,
con un iter
solo,
velocissimo.
Ma poi anche, addirittura, se credo che lo sappiano almeno parecchi, che questi impianti a biomassa, se sono appunto di grandezze, diciamo, medie, possono essere autorizzati dalla provincia di Roma e quindi senza il provvedimento, senza la procedura di valutazione di impatto ambientale, e quindi non ci sono né i pareri dell'ASL locale né i pareri dell'ARPA. In questo modo ovviamente sono delle procedure veramente veloci e sono addirittura delle procedure che non parlano di impatto ambientale, il che è allucinante.
Sì, infatti la diffusione di questi progetti insomma è dovuta anche in parte a questo tipo di snellezza burocratica, per cui si possono approvare molti progetti senza che poi si faccia si studi un impatto ambientale effettivo e si renda pubblica in maniera efficace l'approvazione di un progetto del genere.
Certo.
E si possano insomma portare le controdeduzioni anche.
Sì, certo, questo sì. Per esempio noi avevamo fatto anche come comitato, il comitato nostro che si chiama tuttora Comitato contro gli impianti nocivi di Fonte Nuova, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio. Questo comitato aveva presentato anche delle osservazioni che naturalmente dalla provincia di Roma sono state respinte.
Ok.
Perché noi ovviamente ci agganciavamo soprattutto a una serie di criteri che riguardavano in particolare l'ambiente e la salute, e la popolazione era allarmata per questo, ovvio, no? E il dato poi un più positivo, però, oltre al ritiro di queste due autorizzazioni, il dato più positivo è un altro, è quello sociale, è che in particolare questo comitato è riuscito non soltanto a strappare questa vittoria, ma la gente che ha partecipato vuole continuare, e questa è la cosa migliore che siamo riusciti a tirare fuori da questa avventura. La gente vuole continuare perché la popolazione che sta insomma in questa zona, in questo triangolo un po' della morte tra Fonte Nuova, Guidonia e Sant'Angelo,
e ricordaci anche
la stessa popolazione che, guarda caso, è toccata molto fortemente da cose impattanti come la discarica regionale dell'Indiolata e il cementificio Buzzi Unicem.
Sì, quello che poi ci auguriamo è che una notizia di una vittoria ogni tanto possa un po' rinforzare, diciamo, gli animi di chi ha dei comitati, chi si muove con i comitati territoriali un po' in tutto il Lazio per questioni differenti ma sicuramente simili, anche perché immaginiamo che appunto con il proliferare di questo tipo di impianti piccoli, insomma, un esempio di lotta che ha avuto un buon esito sia un buon inizio per questo 2013.
Sì, anche se le lotte che adesso stiamo intraprendendo ovviamente sono particolarmente dure e difficili, perché il prossimo passo dovrebbe essere andare a impattare direttamente con il colosso Buzzi Unicem, che grazie al ministro per la devastazione ambientale Corrado Clini, come sappiamo, potrebbe bruciare direttamente i rifiuti nei suoi forni.
Sì.
Questo significa che già il cementificio brucia oggi il petcock, che è già un'arma letale in mano ai cementifici, perché spande per aria un sacco di schifezze, soprattutto le nanoparticelle. Ma il decreto di Clini poi permette di bruciare direttamente i rifiuti nei forni di questo colossale cementificio, il che significa anche che, siccome la discarica dell'Inviolata è un passo dal cementificio, significa collegare la discarica al cementificio e naturalmente fare quadrare il cerchio.
Allora Umberto, ti ringraziamo per questa corrispondenza, ci risentiamo, insomma, a ridosso delle prossime iniziative che, insomma, ci ha annunciato, verteranno su queste nuove nocività che, insomma, più da tempo ricadono su quel territorio, e ci risentiamo presto.
Va bene, un augurio a tutti.
Ciao,
a tutti,
grazie. Insomma, abbiamo ringraziato il compagno per questa corrispondenza. Ricordiamo che da questi microfoni abbiamo seguito un po' la genesi di questo decreto Clini su questo nuovo carburante che dovrebbe finire dentro gli cementifici, che sono insomma degli inceneritori, hanno dei forni e bruciano, e per la creazione di questo nuovo carburante chiamato carburante solido secondario, che poi non è altro che un misto di rifiuti di varia natura rinominati a carburante e, insomma, smaltiti questa volta dentro ai cementifici. Il decreto è stato bloccato l'11 marzo in commissione, ma la rinominazione, la ridefinizione di questo tipo di carburante, di questo tipo di rifiuto, è già stata attuata ed è già, insomma, legge di questo paese, e quindi, insomma, la preoccupazione per queste operazioni si fa sempre più concreta.
Passiamo adesso ad una nostra notizia, parliamo di Bagnoli, un quartiere del comune di Napoli, della periferia del comune di Napoli, dove ricordiamo che a partire del Novecento è stata attiva un'acciaieria molto grande, l'Ilva ex Italsider, quindi un parallelo di quello che è successo a Taranto negli ultimi tempi. Un'acciaieria che a partire dagli anni 90 è stata chiusa e l'area di Bagnoli è stata sottoposta a una bonifica. E proprio della bonifica di Bagnoli parleremo oggi, tra l'altro con una corrispondenza da un compagno di bancarotta Bagnoli, dal momento che l'11 settembre scorso una indagine che era scattata in seguito alla denuncia da parte di una donna malata di tumore che poi è morta ha portato i suoi primi frutti, e quindi è stato accertato in qualche modo che quest'area risente di un livello di inquinamento veramente alto, e quindi è stato sottoposto a sequestro l'ex complesso industriale di Italsider, quello di Eternit, nonché la colata che dà fino al mare e il pontile da cui avveniva lo scarico merci di queste aziende. Quindi in quest'area, diciamo, è stata accertata la presenza di un forte inquinamento d'amianto, dal momento che la bonifica effettuata è stata in realtà realizzata a quanto pare solo al 50%. E poi diciamo che la Procura di Napoli sta accertando tutta una serie di irregolarità che probabilmente, insomma, vedremo meglio chiarite nelle prossime settimane, ma che vedono una sorta di corrispondenza tra controllori e controllati all'interno di questo processo di bonifica. E quindi diciamo una serie di interramenti, per esempio, di rifiuti industriali avvenuta ovviamente in maniera illegale, di residui gommosi della lavorazione del petrolio, nonché appunto sacchi di amianto lasciati incustoditi alle intemperie. E in tutto ciò c'è andata di mezzo anche l'occupazione del laboratorio di Banca Rotta Bagnoli, che a quanto pare era una delle poche, diciamo, iniziative popolari che erano rimaste in un quartiere in qualche modo anche abbandonato, e che permetteva anche una socializzazione dei giovani, della gente locale, e che è stato sottoposto a sgombero perché parte dell'area sotto indagine. A parlarcene c'è Domenico in linea. Domenico, mi senti?
Sì, ti sento. Ciao.
Ciao Domenico, grazie di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Vuoi
grazie
raccontarci un po' meglio, insomma, questa vicenda, sia in qualche modo dell'indagine, sia di come tutta questa situazione vi abbia coinvolto?
Sì, vabbè, giovedì mattina, ormai è noto, la magistratura è arrivata a Bagnoli nell'ex area dal Sider e ha sequestrato tutto. C'è una buona parte di tutti i terreni gestiti dalla Bagnoli Futura, e tra cui c'era anche il nostro spazio Banca Rotta. È chiaro che noi in questi giorni noi abbiamo lasciato la struttura, in quanto comunque ci troviamo in una contraddizione, che è quella della bonifica, in quanto noi già eravamo lì anche come osservatorio per i lavori dell'area dal Sider e come presidio di cittadinanza all'interno di quell'area. Noi in questi giorni siamo in movimento sia per chiedere che Banca Rotta venga dissequestrata, e soprattutto per chiedere che Bagnoli abbia un riscatto da questa storia, e che adesso con l'arrivo della magistratura non ci siano altri 10 anni di immobilismo, e finalmente che ci sia uno sviluppo per Bagnoli, se abbia la bonifica e la spiaggia pubblica.
Senti, ma riguardo a questa bonifica mai avvenuta in qualche modo,
sì,
a tuo avviso, diciamo, c'è una questione di è un problema di lassismo, o in qualche modo ci sono state delle aziende, magari anche, insomma, la stessa Camorra che ci ha guadagnato sopra, insomma, da questa bonifica?
Sì, per quanto riguarda la bonifica, ci sono le aree che sono state bonificate, sembra che siano state addirittura, cioè, contaminate ancora di più. Guardiamo al parco dello sport, che durante la costruzione addirittura gli sono stati sotterrati, durante il periodo della crisi dei rifiuti, tonnellate, centinaia di tonnellate di rifiuti comuni, oltre all'amianto che doveva essere smaltito in qualche modo, e quindi è stato scelto di sotterrarlo, chiaramente per rilevare più di 100 milioni di euro che servivano per bonificare tutta l'area.
Quindi, diciamo, un grande imbuto che ha attratto finanziamenti che poi non si sa dove sono andati a finire.
Sì, assolutamente, c'è stata una gestione di Bagnoli Futura truffaldina, cioè hanno truffato il territorio di Bagnoli. Ormai sono 20 anni che in quell'area sta così, è chiaro che ora è un momento in cui noi come cittadini di Bagnoli stiamo provando a riprenderci la parola ancora in maniera più forte per quell'area. Stamattina infatti siamo andati a fare noi un sequestro popolare alla porta del parco, sede attuale degli uffici di Bagnoli Futura, che sembra sia stata sequestrata anche quella, ma solo però intanto comunque si continua a lavorare con dei lavoratori e la dirigenza, che sembra che siano diversi dai cittadini normali, quindi possono stare in quell'area contaminata. Nei prossimi giorni continueremo con il movimento, una settimana che il comitato di Bagnoli sta portando avanti una serie di iniziative per tutta la settimana della degna rabbia dei bagnolesi, questa viene chiamata, cioè nei prossimi giorni fino in piazza, fino all'assemblea popolare che ci sarà sabato qui nel quartiere, con la presenza anche delle istituzioni, dove il comitato deciderà che fare poi nella prossima settimana, insieme a tutta la cittadinanza.
Ho capito. Senti, ma per quale motivo la vostra sede a tuo avviso è stata sgomberata? Cioè, perché effettivamente c'era un problema di inquinamento in quell'area, o perché siete in qualche modo coinvolti nelle stesse indagini?
Il fatto è che quella rientra nelle aree, nell'area sequestrata di Bagnoli Futura, anche se il fatto strano è che lì, da quanto noi ne sappiamo, non c'erano attività produttive, quindi è chiaro che noi vogliamo che si faccia chiarezza su questa storia, ed eventualmente noi dobbiamo rientrare in quello spazio, perché è l'unico presidio che sta all'interno di quell'area, è l'unico spazio poi restituito ai cittadini dopo 20 anni di dismissione della fabbrica.
Sì, infatti magari questo sgombero è pretestuoso, perché proprio in un momento in cui si punta l'attenzione sul disastro ambientale della vostra zona, cioè vogliono un po' togliere tutti coloro, i cittadini, insomma tutti coloro che vivono in quella zona e che sono ben informati di quello che succede o di quello che non si fa proprio a favore della bonifica.
Assolutamente, noi non crediamo sia un caso che questa operazione avvenga dopo un anno dalla nostra occupazione in quell'area. Cioè, il fatto che abbiamo aperto uno spazio che affacciava in tutta quell'area, quindi metteva davanti agli occhi di tutti l'immobilismo che c'è stato in questi 20 anni, e il mangia-mangia di tutti i nostri soldi, della comunità europea, del comune, quindi c'è stato in quest'anno c'è stata una forte attenzione su Bagnoli, anche dopo i fatti di Taranto. Bagnoli è andato ancora più sotto i riflettori, per non parlare poi dell'ultimo accaduto della Città della Scienza, che ha visto il nostro quartiere chiaramente sulle TV di tutto il mondo. Quindi è chiaro che a loro, cioè, il fatto che esista comunque un presidio territoriale lì può essere un problema in questo momento.
E certo, è come se dentro l'Ilva di Taranto in questo momento ci fosse la presenza di un presidio di cittadini dentro che monitora quello che accade là dentro. Insomma, è sicuramente scomodo vista la situazione che si è andata creando nel corso di queste settimane. E Domenico, noi ti ringraziamo per la corrispondenza e cerchiamo insomma anche di amplificare le prossime iniziative contro lo sgombero e contro insomma le iniziative che cercano di insabbiare quello che è successo e sta succedendo lì sul vostro territorio.
Perfetto, allora, ti ringrazio.
Un grazie a te, a risentirci.
Alla prossima, buona serata.
E dall'ex Italsider Ilva di Bagnoli passiamo a quella di Taranto, un tema che ci è troppo caro per poterlo tralasciare soltanto perché abbiamo pochi minuti a disposizione. Infatti questa settimana, sebbene oggi non abbiamo una corrispondenza perché 3 mi sembrano più che sufficienti per oggi, ci sono state diverse novità abbastanza importanti che già avevamo annunciato nel corso della puntata scorsa. Infatti il 9 aprile la Corte Costituzionale si è espressa rispetto a quelle che erano le questioni di legittimità costituzionale che aveva presentato il giudice per le indagini preliminari Todisco e il Tribunale di Taranto rispetto alla legge 231 di Clini, ossia quella legge, la legge Salva Ilva, che in qualche modo autorizzava la produzione da parte dell'azienda, vincolandola all'applicazione di un'AIA che comunque sia andrà completata nel corso di anni ed anni. E
di cui molti punti sono rimasti evasi, come insomma ci hanno raccontato la settimana scorsa.
Esatto. E quindi purtroppo la notizia di questa settimana è stata negativa, dal momento che la Corte Costituzionale ha ritenuto in parte inammissibili, in parte infondate queste questioni, e quindi la legge 231 ritorna tra noi un'altra volta più attiva di prima. In tutto ciò la città, la popolazione della città non è riuscita a dare una risposta molto netta della sua posizione nel corso di questa settimana. Infatti un'altra sconfitta è stata il referendum popolare che Taranto Futura aveva proposto.
Referendum per... un po' capestro, perché
sì,
insomma
molto strano,
l'annuncio, insomma tutta la preparazione e il contesto in cui ricadeva facevano presagire il peggio.
Esatto, infatti questo innanzitutto è un referendum che era stato molto osteggiato nel corso degli anni, era tipo dal 2007 che comunque sia si tentava di proporlo, e poi alla fine la versione che è stata proposta era soltanto di due quesiti, anche abbastanza coincidenti, dal momento che si chiedeva ai cittadini se volevano la chiusura dell'Ilva o la chiusura dell'aria a caldo dell'Ilva.
Quindi anche abbastanza contraddittorio.
Esatto, perché l'Ilva è fondata sull'aria a caldo, senza aria a caldo l'Ilva di Taranto non ha motivo di esistere, insomma le altre parti sono distribuite in tutto il resto del territorio italiano. Fatto sta che purtroppo al referendum ha partecipato soltanto il 19,51% della popolazione votante, quindi soltanto 34.000 persone, rimanendo lontanissimi dal quorum che ovviamente è del 51%, e quindi diciamo che i politici locali in fondo si saranno sentiti rassicurati del fatto che non c'è una pressione dal basso troppo forte, probabilmente dovuta sicuramente dalla paura che fa la chiusura dell'Ilva in termini occupazionali in questa città, sebbene diciamo i comitati locali abbiano impostato le loro proteste appunto non soltanto sullo slogan chiudiamo l'Ilva, ma anche su creiamo un nuovo tipo di sviluppo a Taranto. Fatto sta che l'ultima notizia diciamo è che comunque sia alcune associazioni chiedono ancora la revoca dell'AIA, proprio perché come stavamo dicendo prima l'ISPRA nel corso dei primi giorni di marzo ha potuto accertare attraverso una serie di inadempienze da parte dell'azienda di 9 prescrizioni di quelle dell'AIA.
Quindi, 9 diciamo, prescrizioni che poi riguardano proprio l'aria a caldo.
Esatto.
Insomma, quindi, luogo più insomma quello che produce la devastazione.
Sì, più impattante, anche perché nell'Ilva di Taranto è proprio situato accanto al quartiere Tamburi, quindi a contatto con le case delle persone. E noi speriamo di avere notizie migliori da parte dell'Ilva di Taranto, sebbene ovviamente l'azienda adesso si sia di nuovo messa sul piede di battaglia, già stia chiedendo da un lato il dissequestro dei beni prodotti che erano stati sequestrati dalla procura di Taranto, e dall'altro sta anche prendendo in considerazione l'idea di chiedere in qualche modo risarcimento danni per il rallentamento della produzione. Inoltre c'è da dire che l'azienda sembra non aver ancora presentato un progetto industriale per i prossimi anni, e quindi comunque sia a noi rimane questo dubbio che l'Ilva se ne voglia andare, fare più soldi possibile nel tempo che le rimane e poi lasciare tutto incompleto, insomma. Skills to make the
Allora, sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e chiudiamo con questi pochi minuti che ci rimangono. Ringraziamo per lo sforamento, ma di notizie sui progetti relativi al post Malagrotta e in generale allo smaltimento dei rifiuti non ce ne sono. Diciamo che il dibattito è tutto concentrato sulla campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda il Comune di Roma, e quindi le polemiche sulle responsabilità per il post Malagrotta abbondano, ma insomma sono veramente poco utili a capire quello che sta succedendo. Ricordiamo che il prossimo martedì 23 aprile è indetto già da adesso un presidio sotto al Comune di Albano per chiedere che insomma l'amministrazione porti a e compia tutti quegli atti che permettano di portare alla chiusura della discarica e alla stop del progetto di inceneritore, insomma tutte richieste che si erano succedute nel corso dei mesi e che sono state anche portate come rivendicazioni durante il corteo dello scorso sabato 6 aprile. E quindi insomma la situazione è un po' questa. Gli altri appuntamenti, ricordiamoli, sono quello appunto in Liguria.
Sì, sabato 20 aprile c'è la marcia popolare da Novi a Pozzolo per protestare contro il progetto del Terzo Valico alle ore 14, e anche a Bagnoli, come ci ha raccontato un compagno adesso durante la corrispondenza, ci sarà
un'assemblea popolare appunto bancarotta Bagnoli a proposito insomma di sequestro dei locali.
E con questo terminiamo questa puntata di Impatto. Vi ricordiamo che potete scriverci a impatto@ondarossa.info e ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 5:30. Lasciamo come tutti i lunedì i microfoni a il tappabuchi. Now, 2 years later, I'm rocking all the clubs as I'm mixing with the ducks, and we're rocking.